tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Chris Veil con That of an Executioner. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, e chiudiamo il discorso trash e apriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo versione The Original.
Io sono trash.
E beh, nel senso, chiudiamo quel discorso lì trash e apriamo un discorso ancora più trash. Questo era quello che volevo dire, esatto. Vi ricordo che a 20 anni dal primo lancio torna Radio Rock Italia. A proposito di trash, l'emittente di sola musica rock made in Italy, ascoltala ora sul sito RadioRockItalia.it scaricando l'app iOS, quindi per i vostri Apple, a breve anche per Android e prossimamente anche in DAB Plus. Radio Rock Italia, musica made in Italy. Caro Boris, voglio andare veloce perché ci sono tantissimi messaggi, tantissime segnalazioni per film, serie in uscita. Oggi ci concentreremo sui film del weekend visto che è venerdì. Vado in ordine se vuoi. C'è questo, Le chiavi di una storia, la comunità dell'isolotto, che è un documentario, due parole al volo, poi passiamo subito a The Whale di Aronofsky.
È la storia fantastica dell'isolotto di Giorgio Lapira, che era diciamo una sorta di città satellite di una quartiere, come lo vogliamo chiamare, no? Che metteva insieme partecipazione civica collettiva, una sorta di Porto Alegre italiana.
Sì.
Federico Micali la racconta con grande linearità, grande bravura, racconta l'enorme capacità di questo esperimento sociale di arrivare oltre i confini, no? Ne parlò il New York Times, Le Monde. Sì. È una storia di quelle tipo l'Isola delle Rose, no? Che ci siamo dimenticati, che non fanno più parte della nostra memoria collettiva. Federico Micali fa proprio questo, lo restituisce alla memoria collettiva con un documentario veramente di ottimo livello.
Bene, invece su The Whale, Aronofsky, l'interpretazione di Brendan Fraser, dici che sono molto curioso.
Molto amato a Cannes, anche perché Brendan Fraser è Brendan Fraser, cioè è uno comunque degli attori più forti, insomma, sì, in questo momento in Europa. Ha veramente una grande capacità di mimesi, di entrare nel personaggio. Questa è una delle più classiche storie di colpa e di redenzione, no? Se vogliamo, in questo senso può quasi definirsi classica. È un po' però l'Aronofsky degli ultimi anni, no? Cioè non è l'Aronofsky visionario, folle, o lo è in parte, che però aveva una grande anche unità di racconto e di visione. C'è molto invece del suo eccesso, no? Sia a livello visivo, sia a livello narrativo. C'è chi con un po' di cattiveria l'ha definita un'opera sovrappeso come il suo protagonista, e un po' è vero, però, cioè nel senso che ha dei passaggi che sono sorprendenti, che ti fanno capire che Aronofsky è ancora tuttora uno dei più grandi registi che abbiamo, proprio a livello, sì, di immaginazione e di immaginario. Altri invece sono, okay, scontati, perché spesso e volentieri i registi così hanno nella sceneggiatura non sempre il loro punto forte. Non credo che sia il capolavoro che abbiano detto a Venezia. A me è un po' deluso,
sì,
però ci sono delle cose fighe.
Beh, quindi diciamo si poticchia vedere per
anche
The
se
Whale.
Molti miei colleghi si metteranno le mani nei capelli perché per aver detto che si poticchia.
Esatto, The Whale di Darren Aronofsky con Brendan Fraser. Torniamo fra poco, intanto Skunk Anansie, Can't Take You Anywhere, alle 9 e 16 minuti su Radio Rock.
Lost is your favorite game. It's the sound you
I'm giving.
Take You Anywhere. Bianca Nancy, 9:20 minuti. Allora, signori, caro Boris, qui ci scrivono un sacco di robe. Leggo subito questo messaggio. Ieri ho visto il documentario di Martone su Troisi. Sono di Napoli del 76. Difficile essere distaccato. Un bellissimo documentario. E quanto ci ha influenzati Troisi e culturalmente, socialmente, intellettualmente. Paura di scadere nell'emotività. E quindi io direi, visto questo messaggio, di saltare un attimo Romantica, poi ci torniamo, ed andare direttamente a Laggiù qualcuno mi ama, il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi. Difficile, hai ragione questo ascoltatore che ci scrive, essere lucidi su questo tema qua. Però che ci dici?
Aspetta che vai. È difficilissimo, perché adesso Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni, no?
Sì.
Conoscendo il suo cinema, chissà quante cose avrebbe regalato. Poi è una storia incredibile, perché se pensate che probabilmente non sarebbe mai arrivato a 70 anni per la patologia che aveva, ma di sì, sicuro ha accelerato la sua morte per fare il suo ultimo film, Il Postino.
Sì.
E pensarlo adesso, pensare a quanto ci servirebbe quel tipo di umorismo, quel tipo di capacità di offrire una Napoli che poi è diventata un po' quella che voleva lui, no? Cioè, lui era ostinato nel dire che Napoli era una cultura a parte, che quindi se volevano capirlo dovevano impegnarsi, non era importante italianizzare Napoli, e aveva una comicità che ancora tuttora è solo ed esclusivamente sua. Martone è un grande regista, gli tributa un documentario che mette insieme immagini di repertorio pazzesche, delle fantastiche testimonianze, penso a Francesco Piccolo, penso a Paolo Sorrentino, al segreto Mario Martone. E in questo Mario Martone è diventato bravissimo, secondo me, lo ha capito, insomma, scrivendo gli ultimi film con la moglie, di come ci sia bisogno di un punto di vista femminile, e qua lo ritrova insieme all'ultima compagna di Troisi, Anna Pavignano, che è una bravissima sceneggiatrice. E il risultato è un documentario che non è mai retorico, cioè non arriva mai al punto. In qualche modo mi ricorda quello di Tornatore su Morricone, no? C'è qualcuno che ti è incredibilmente vicino, con cui tu senti un'affinità elettiva,
sì,
e con cui ti sforzi di trovare un'oggettività della sua grandezza senza perdere l'affetto e la voglia di raccontare anche il proprio Massimo Troisi. Il risultato è, per me, il film della settimana, perché un po' di lavoro sulla io non sono uno che ama la nostalgia, però un po' di lavoro sulla memoria in questo senso è sempre utile, perché Troisi alla fine secondo me non l'abbiamo valutato per la grandezza che aveva, e attraverso l'occhio di Mario Martone anche le nuove generazioni si rendono conto di che cosa era. E poi io spero tantissimo che il suo Ricomincio da Tre diventi di nuovo un modo di dire.
Ah, ragazzi,
stato a caso occasionale.
Laggiù qualcuno mi ama, al cinema, giusto? È al cinema,
sì, sì,
sarà
sì,
al cinema, poi magari andrà anche in piattaforma, ma insomma sarà al cinema. Boris, ho letto la notizia più bella del mondo, la voglio approfondire per bene. Un urologo di 56 anni ha chiamato il Gemelli fingendosi Mattarella per raccomandare se stesso. La trovo una cosa meravigliosa.
Un urologo di 56 anni ha chiamato il gemelli,
evidente lui lavora al Gemelli,
ha dovuto imitare la zeppola, no?
Ma che bella che è questa notizia. È come se io, capito, chiamasse, è come se, che ne so, qualcuno che lavora qua chiamasse la radio per parlare con Patrizia fingendosi Mattarella, dicendo è molto bravo quel Luigi Vespasiani, no?
Lo faccio con call.
Cioè, come dire,
mi fingo Mattarella per farmi
assumere
prima.
Visitare prima, bravissimo, sì, bravo. Allora, ragazzi,
facciamolo in diretta, chiamiamo Cole, esatto, fingendoci Mattarella.
Cioè, no, adesso vedi, ho letto solo adesso, altrimenti era da chiedere ai nostri ascoltatori chi chiamereste fingendovi Mattarella per ottenere cosa. Questo è bellissimo, ma è geniale, numero uno. Cioè, che ha fatto la voce di Mattarella fingendosi per raccomandare se stesso. Cioè, guarda, quel urologo lì è molto bravo.
Io Pilar Fogliati per uscire con lei, posso?
Pilar Fogliati, di cui parleremo fra un attimo. Intanto, però, ti dico subito al volo che ieri ho visto The Green Knight, ma che capolavoro è The Green Knight, ci scrivono. Che capolavoro.
Perché
non,
non mi spieghi perché capolavoro?
Non è d'accordo, non è d'accordo Boris, è anche
no,
un po' in ritardo.
Non è male, però addirittura capolavoro mi sembra estremo.
Eccessivo.
Diciamo, sì, cioè film di David Lowe è molto solido, con un buon cast. C'è Dev Patel che a me fa letteralmente impazzire. Sarà che è pure un fantasy medievale, quindi diciamo che fantasy e medievale sono le due parole che forse mi possono far venire più facilmente l'orticaria.
Sì, ok. The Whale, claustrofobico e sotto una cappa mortuaria incombente, ma con un peso specifico incredibile.
Sì,
ci
almeno
scrivono.
300 kg. No,
sì.
Ma guarda, poi sai che c'è, io Aronofsky, per Aronofsky io ho un'adorazione. E secondo me poi quando hai un'adorazione ti fai... accetti tutto perché quel talento ti piace così, no? È un po' come Recoba, cioè faceva una partita su 10, ma quella partita su 10 era meravigliosa.
Sì.
E secondo me non è il suo film più riuscito, però ovviamente un film non totalmente riuscito di Aronofsky è meglio di altri 2000 film,
no, certo,
di
certo.
Persone normali.
È chiaro, è chiaro. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Tutto sto genio, però sto ruolo non è stato, l'hanno beccato subito.
Sì, no, no, però ma io secondo me
però mi interesserebbe
la cosa,
come l'hanno beccato.
La cosa bella, geniale, è proprio anche quella di fare una cosa che tra l'altro si sgama dopo due secondi, cioè nel senso non è complicato da farsi beccare.
Urologo, faccia l'accento svedese.
Cosa di cosa vabbè. Non perdere, va. Ma io con gli Strokes con Undercover of Darkness su Radio Rock. Tra pochissimo torniamo. Dobbiamo ancora parlare di diversi film. Leggere i vostri messaggi al 3899-106-600. Intanto, appunto, gli Strokes. E poi torniamo nel sollazzo del pappagallo di oggi.
We got the right to live.
Jones con Rapture 939. Allora, facciamo una bella cosa, ragazzi. Radio Rock è anche su Twitch. Se disponi di un account Amazon Prime, potrai abbonarti gratuitamente per un mese al nostro canale Radio Rock 106.6. Come si fa? Vai su gaming.amazon.com, accedi con le tue credenziali Prime e collegati. Riceverai in cambio emoticon personalizzati, una chat esclusiva allo stemma fedeltà e potrai guardare le nostre dirette senza interruzione. Ricordati poi di rinnovare ogni 30 giorni. E adesso, subito, vai. Il primo che scrive una proposta musicale compatibilmente con il nostro archivio da ascoltare, il primo subito l'ascoltiamo velocemente. La prossima sarà scelta da voi su Twitch, sulla chat di Twitch, quindi mi raccomando non scrivetecela in altri posti ma sulla chat di Twitch. Bellissimo documentario, ci scrive Giorgio. Ho visto ieri sera il Greenwich, non mi è per niente piaciuta però la testimonianza di Sorrentino, che non ha fatto altro che proiettare su di sé l'arte di Troisi, il solito egocentrico. Fosse stato Martone l'avrei scelto diversamente. Gravissima assenza di Lello Arena e De Caro, per esempio. C'è una spiegazione, Boris?
Allora, Lello Arena ha fatto, credo, la voce narrante, o comunque è stato protagonista di un altro bel documentario, di che adesso mi ricordo, di Alessandro Bencivenga,
okay,
il mio amico Massimo. Quindi penso che banalmente sia l'uno che l'altro non abbiano voluto creare confusione riguardo a questo. Ce ne sono stati diversi, ce n'è stato uno recentemente anche sulla Rai.
Ok.
De Caro, in effetti, però anche là c'è stata la partecipazione di De Caro a quell'altro, quindi probabilmente è stata una scelta di quel tipo. Poi Martone, secondo me, fa proprio un lavoro sull'arte di Massimo, quindi basta in qualche modo vedere la smorfia, basta vedere i filmati di repertorio per capire quella roba là. L'aneddotica sugli inizi di Massimo Troisi, diciamo, è già abbastanza nutrita.
Bene, c'è invece chi ci scrive, vediamo un po', l'urologo, l'ultimo dei dataisti, sì, infatti l'urologo un pazzo furioso.
Buongiorno, sono chi Ignazio è? La Russa, vi volevo raccomandare mio nipote.
È proprio lui, ragazzi, è proprio lui.
È incredibile, ho chiuso gli occhi,
ho i brividi.
E ho sentito accanto a me la seconda carica.
La peggiore imitazione mai sentita di Ignazio La Russa. Allora, Romantic di Pilar Fogliati, la citavamo prima, dici tutto.
Allora, Maurizio, tu sai che io ho un'ossessione, che è quella di trovare la nuova Monica Vitti, no?
Sì.
Cioè, è che per me è, se fosse stato un altro cinema, Sabrina Impacciatore, poi se ne sono accorti negli Stati Uniti con The White Lotus.
Sì.
Però ecco, mi piace tantissimo che ci sia, con le debite proporzioni, una donna, un'attrice che in qualche modo cerchi di ripercorrerne il percorso, no? Che non abbia paura di fare ruoli drammatici, ma che non abbia paura nemmeno di tirar fuori la propria comicità. Pilar Fogliati lo fa con Giovanni Veronesi alla scrittura, decide di dirigere il suo film, un film che ha quattro protagoniste, tutte lei, una donna provinciale che forse scopre Michela che ci può essere, grazie a un vecchio amico, un'altra possibilità di vivere la sua vita, un'irresistibile ragazza di Roma Nord che deve fare i conti col suo fidanzato, insomma una serie di archetipi, la ragazza più sensuale, quella un po' più goffa, una serie di archetipi che, femminili, su cui spesso gli uomini ridono e sorridono e portano avanti una comicità. Anche quando non è volgare, portano avanti una comicità scontata, perché è l'uomo che vede le donne. Invece qui è una donna che vede le donne, che le racconta, che non ha paura dello stereotipo per scardinarlo. La regia è lineare, è molto intelligente, non va dentro esagerazioni, non cerca di fare la fenomena, non so se si dice così. E allo stesso tempo però si prende qualche rischio, e poi è una incredibile prova d'attrice. È una commedia che a me è piaciuta molto. Io ho una grande passione per lei fin da quando, mi pare che si fosse pazza delle gare, una cosa del genere, esordì come comprimaria, mi pare che fosse l'amante di Bentivoglio in un film di Fausto Brizzi. Ho sempre trovato che avesse fatto su Netflix, andate a recuperare Odio il Natale, che è molto gustosa. È una che ha un grandissimo talento. Adesso secondo me ci troviamo nella stessa fase di Sabrina Impacciatore, nel senso che il cinema si deve meritare un talento così, cioè deve trovare il modo, che lei non debba farsi film da sola, secondo me, che trovi qualcuno che la valorizzi ancora di più.
Sentiamo ancora, vai.
Signor Pappagallo, signor Boris, come la va? Boris, scusami, ma non so se ne avete già parlato, ma il film di Colapesce e Di Martino uscirà in streaming? o è una tantum al cinema e basta?
Siamo?
Penso che uscirà in streaming, è uscito il 20, 21 e 22 febbraio, è una sorta di... loro l'hanno chiamato Jodorowsky e Franco e Ciccio, io direi più Sicilia Coast to Coast unito a Get Back. Loro bravi, bravi, sì, anche nel non esagerare nel cercare di fare gli attori. Il film è intelligentissimo, è divertentissimo, e come musica leggerissima alla fine ti dà una chiave cazzona per dire cose serie.
Bene, è stato richiesto da parte di Bitti Guda su Twitch, Fade to Black, c'è anche Nomac84 che si è unito alla richiesta e quindi l'ascoltiamo, i Metallica, Fade to Black. We'll be right back. Metallica, Fade to Black. C'è qualcuno che ci scrive: vorrei proprio supportarvi con Twitch, ma non riesco ad capire cosa devo fare. Dove trovo una procedura? È molto semplice: se hai l'account Amazon Prime, vai su questo sito che ti abbiamo dato, gaming.amazon.com, accedi, metti le tue credenziali con cui entri su Amazon, ti colleghi e poi a quel punto vai su Twitch e alla pagina di Radio Rock 106.6, al canale Radio Rock 106.6, trovi l'opportunità di abbonarti non pagando giammai, ma utilizzando appunto l'account Amazon Prime. Poi fammi sapere che ne pensi, insomma, se è tutto chiaro e se ci sei riuscito. Manca sicuramente questo film horror che si chiama The Offering, caro Boris, film di Hall Parker. L'hai visto? Che ne pensi?
Sì, l'ho visto. Beh, se c'è un genere che fa far soldi, non vedo perché uno non debba continuare a scavare dentro, no? Sì. Valeva pure per il cinemanettone, figurati per l'horror. A me quello che mi inquieta è come anche l'appassionato di horror possa poi andare a riempire le sale vedendo The Offering. Non perché sia brutto,
sì,
ma perché...
Se visto, togli, no?
Ma sì, se togli il soggetto, che può essere un po' diverso, non, a parte che tutto quello che viene raccontato in Offering viene raccontato meglio in ogni albo di Dampier.
Sì.
Perché che cos'è? Un uomo che vive, un anziano che vive in una comunità ebraica, riceve la visita del figlio che è in difficoltà economiche, che ha ipotecato la casa a sua insaputa, quindi insomma l'anziano è sicuramente scaiola. E, scherzi a parte, ovviamente. E trova all'interno dell'agenzia funebre di famiglia un corpo che va trattato in qualche modo, anche per ringraziarsi il padre a cui deve chiedere un favore. Dice: va bene, me ne occupo io, perché lui è a conoscenza di tutte le pratiche per tumulare e via dicendo. E quest'uomo ha un medaglione al collo, lui che è in una situazione difficile economica, pensa quasi molonguatto, il medaglione si rompe e viene liberato un demone, e sì, da lì chiaramente c'è la cosa che ne sappiamo tutto, cioè l'evento soprannaturale che succede nei primi 5 minuti del film, che condiziona il resto del film, con una caccia alle streghe al contrario, cioè è lo stregone che caccia gli umani. Succede più o meno quello che avete visto succedere in tutte le presenze paranormali degli ultimi horror, e diciamo grammaticalmente è anche giusto, visivamente ha le sue cose, ma è una cosa che vista stravista è una cosa che mi chiedo, proprio pensando a Dampier, qual è il motivo per cui la cosa più interessante del film, cioè questo demone che è presente in vari immaginari dell'Europa orientale, dell'Asia e via dicendo, venga usato solo come pretesto e non magari cercando di raccontarne anche l'origine, no? Cioè, certo, una di quelle cose, delle cose belle di quegli Albi Bonelli è che tu di quel demone, di quel vampiro, poi conosci il background, è l'occasione per guardare all'interno della realtà sociale che stai raccontando. Lì niente, è solo il pretesto per boom 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 boom, alla fine uno muore, uno sopravvive e vive e vive e via. Mi sembra veramente poca roba.
Sì, qualcuno dice: sul primo giorno della mia vita, secondo me l'hai caricato troppo, un po' algido, mi aspettavo di più. A me invece è piaciuto molto.
Io credo che quella parte sia la cosa interessante, nel senso che se fosse stato più retorico sarebbe stato un melodramma da feuilleton, insomma, vista il racconto, no? Cioè non puoi non farlo algido. Già lo spettatore deve credere al fatto che esista uno che può fermare la tua vita per 7 giorni e convincerti a non suicidarti, cioè, certo. Mi sembra un po' estremo.
Certo. Senti, mancava un film, credo, di
sì,
cui parlare.
Sì, Il Patto del Silenzio.
E incredibilmente abbiamo finito tutti
io
i film.
Io non ci posso credere.
Mai cioè, successo.
Allora vogliamo dirlo che l'abbiamo dovuto cercare,
sì,
perché se no non addirittura avevamo 5 minuti in cui parlare di politica,
sì.
E è l'esordio di una regista belga, Laura Mandel, che tra l'altro è andato anche a rappresentare il Belgio agli Academy. E un racconto di 72 minuti, e questo già è un grande pregio. L'altro pregio è che per chi è genitore come me di figli piccoli, è uno di quei film che ti inchiodano non alle tue responsabilità, però alle tue riflessioni che spesso magari accantoni perché dici ma non sarà così importante, non sarà così grave. La storia, ecco, questa è esattamente il contrario di quello che dicevamo prima. La storia è semplicissima. C'è una bambina che ha il suo primo giorno di scuola.
Sì.
E il fratellino, che sta in una classe, magari due o tre anni più avanti, non vuole assolutamente che lei gli rivolga la parola.
Okay.
E tu dici, vabbè, è la classica storia delle gelosie tra fratelli, il fatto che lui è più grande, non vuole la sorella che gli sta... gli sta attaccata al vestito e via dicendo. E già questo, già il fatto che loro ti propongano questa cosa facendoti immaginare che sia solo una bega tra fratelli, già è molto intelligente, perché in realtà invece il piccolo Abel, il piccolo grande Abel, cioè fratello maggiore ma piccolo anche lui, è una vittima di bully e non vuole che la sorella lo sappia, okay, né che possa intromettersi, né che possa diventare anche lei vittima di bully. Quindi vive questo piccolo dramma che lo fa diventare questo film un thriller all'interno di una situazione che può sembrare normalissima. Dall'altra parte c'è questa ragazzina di 7 anni che si chiama Maya Vanderbeck, che è praticamente Meryl Streep rimasta nana, probabilmente, nel senso, okay, che è una cosa incredibile. Il momento in cui lei sta entrando a scuola e non si vuole staccare dal padre, io a un certo punto stavo per entrare nello schermo e portarmela a casa. Era una cosa impressionante, le tante piccole sfaccettature della sua espressività che restituivano perfettamente questa sensazione, e continua così per tutto il film. La cosa bella di questo film sta tutto nel fatto che poi, proprio come un thriller, le cose si affastellano. C'è un detective che è una giovane maestra che ha capito che cosa sta succedendo e cerca di risolverlo,
okay,
e tutti gli altri adulti, genitori e maestri che non sono colpevoli, cioè non vengono raccontati come colpevoli, ma semplicemente non ce la fanno. I maestri perché hanno altre situazioni problematiche, i genitori perché non hanno alcuni degli elementi per giudicare. E però tu alla fine dici, cavolo, mo torno da mio figlio e guardo.
Dobbiamo chiudere, se no non facciamo in tempo a mandare l'ultima canzone. Le chiavi di una storia, la comunità dell'isolotto.
Si deve.
Fatto sì, no, si deve. The Whale.
Si poticchia.
Re romantiche di Pilar Fogliati.
Si può, ma abbondantissimo.
Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone.
Si deve.
Poi The Offering di Hall Parker.
Non si deve.
Infine La primavera della mia vita.
Si può.
E poi manca quello di cui hai parlato adesso. L'ultimo film. Scusate. Di cui hai parlato. Si stai morendo.
Si sta morendo. Questo si deve. Secondo me si deve.
Si deve. Ricordiamo il titolo:
Fatto del silenzio.
Il patto del silenzio. Ascoltiamo Mano Negra con Santa Maradona. Perché?
Perché oggi sarebbe il compleanno di Picchio, di Libero De Rienzo. Fa impressione che avrebbe solo 46 anni. Niente, mi sono divertito tanto vedendo questo film, mi sono divertito tanto con lui, continuo a volergli bene e abbraccio Fiore, la moglie, i figli, siate felici.
Bene, Santa Maradona, Mano Negra. Noi ci ritroviamo lunedì mattina, fra pochissimo nel Rock Show, tra pochissimo con voi Marco e Tatiana in Gagarin. Da Emilio Pappagallo un augurio per un buonissimo weekend, ciao a tutti, a lunedì. Devenir champion du monde de
meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.